Un saluto ascoltatori, un saluto ascoltatrici. Allora è partita a tradimento, era rimasta nella penna, la sigla della campagna abbonamenti appena trascorsa. Questa è di nuovo Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare che va in onda dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. E io sono sempre Ira Rubini, ma la sigla mi è servita, la sigla della campagna abbonamenti, per ricordarmi che tutti vi dobbiamo ringraziare non solo per il sostegno, i suggerimenti, gli interventi, la partecipazione alle iniziative, ma anche e soprattutto per i molti gesti di sostegno concreto che avete fatto o che avete convinto a fare altre persone, se siete, come in molti casi, molto già abbonati. Quindi grazie da tutti noi, da tutti e tutte noi, da me in particolar modo in questo spazio, ma è stata come sempre una impresa collettiva. E allora questa puntata di Cult, che ritorna nella sua versione più classica, quindi con degli argomenti dalla rubrica Giallo Croi che chiuderà la puntata, risentiremo gli amici di Musica Morfosi, perché ci sono due o tre appuntamenti importanti. Vi parleremo di un libro che esce, scritto da un filosofo a proposito delle marionette, infatti ce ne parlerà Piero Corbella, una delle anime, l'organizzatore della compagnia Colla. Lo presentano proprio quest'oggi il libro. Vi ricorderemo una replica importante alla Camera del Lavoro di uno dei più importanti titoli di Forame. Vi parleremo del Festival Life che comincia proprio questa settimana. Ve ne abbiamo già parlato varie volte con le loro direttrici artistiche, ma Tiziana Ricci ci propone un servizio su una mostra che ha a che fare con la Palestina e che sarà visitabile alla Fabbrica del Vapore proprio durante la prima parte del festival. Sempre in questa prima parte ancora vi faremo ascoltare che cosa hanno detto diversi protagonisti del prossimo imminente trittico Kurt Weill che va in scena alla Scala. Prima però un brano, vi proponiamo un brano di Nada dal suo ultimo lavoro, Una notte che arriva.
Tra un cavallo e una formica c'è la mia vita. Sopra un campo aperta allo sguardo del mondo, tempeste che portano le guerre e imbroglio questo tempo che mi gira intorno, cambiando un vestito, il colore, il mio sguardo, e affondo i piedi come un soldato, e questa marcia mi porta a una notte che arriva, a una notte che arriva.
Sì.
posso tenere nelle braccia. Ho ancora forza e coraggio, tanto coraggio, e affondo i piedi come un soldato, e questa marcia mi porta a una notte che arriva, a una notte che arriva. Un cavallo e una formica, c'è la mia vita.
Ed eccoci, allora Nada con un estratto dal suo ultimo lavoro. Abbiamo ascoltato Una notte che arriva e, come vi dicevo, sta per debuttare fra due giorni, il 14 per l'esattezza, al Teatro alla Scala, il cosiddetto Trittico Weil, così è stato definito. Dedicato al celebre compositore che tanto deve alla collaborazione con Bertolt Brecht, ma che, come ben sappiamo, ha avuto uno span professionale di carriera musicale assai importante, assai significativo, anche intorno al lavoro con Brecht. Del rapporto del piccolo teatro con Bertolt Brecht e il Berliner Ensemble e di conseguenza anche Kurt Weill si sa molto, sono usciti anche degli importanti libri che raccontano e ripropongono anche tutto il carteggio che in quegli anni fece sì che per 50 anni fosse il piccolo in Italia a portare in scena, per la regia di Giorgio Strehler, i principali titoli di Bertolt Brecht. In questo caso, alla presentazione di questo trittico, che vede la regia e la regia video di Irina Brook, figlia d'arte, figlia di Peter Brook, la direzione di Riccardo Chailly, che è tuttora il direttore musicale del Teatro alla Scala, e la coreografia di Paul Puy-Voulet, contempla tre diverse opere di Kurt Weill: Die Sieben Todsünden, Mahagoni Singspiel e The Songs of Happy End. È una nuova produzione del Teatro alla Scala e dunque nella presentazione, di cui vi facciamo adesso ascoltare alcuni stralci, è intervenuto anche il direttore del piccolo teatro, Claudio Longhi, proprio per la lunga storia del piccolo con Kurt Weill e Bertolt Brecht. E allora vi facciamo intanto ascoltare un po' del suo intervento.
Credo che in quello straordinario castello di destini incrociati, che in fondo è il teatro del Novecento, ci siano effettivamente due snodi essenziali che in qualche modo carsicamente si parlano. Per un verso c'è la Berlino della fine degli anni 20, inizio degli anni 30, quella Berlino dentro cui nasce il sodalizio tra Weill e Brecht, e dall'altra parte la Milano della metà degli anni 50, quella Milano che nell'onda di intuizioni fertili di Pandolfi per un verso e di De Bosio per l'altro verso, proprio con Strehler consacra il successo europeo, soprattutto in Occidente, di Brecht per l'appunto. Ora, credo che due istituzioni fortemente legate, come sono la Scala per un verso e il Piccolo Teatro di Milano, ovviamente la storia della Scala è molto più lunga, è molto più onusta di gloria di quanto non sia quella del Piccolo Teatro di Milano, ma il legame è forte, soprattutto in quella Milano del secondo dopoguerra. Credo che, dicevo, due istituzioni così importanti per la vita culturale della nostra città, ma non solo della nostra città, è importante, dicevo, che due istituzioni così si incontrino nel riflettere intorno a questi due straordinari artisti che hanno fatto della riflessione sulla trasformazione e sulla capacità dell'uomo di essere non solo modificabile, ma soprattutto agente modificatore. Credo che nei tempi di profonde trasformazioni che stiamo vivendo, un pensiero di questo tipo sia cruciale, e quindi ringrazio la Scala, ringrazio il maestro Chailly di darci l'occasione di ragionare su questi temi, soprattutto in un dialogo di montaggio serrato tra la parola, la musica e l'azione. Grazie.
Grazie.
Così Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro, a proposito del trittico Weil di Kurt Weill, ovviamente con i due titoli di Siebenthau Zinden, e adesso ascoltiamo che cosa ha detto invece Riccardo Chailly, che sarà sul podio a dirigere la prima mercoledì.
Cioè, questi tre lavori a cui io tengo tantissimo rappresentano la prima collaborazione con Irina nel 2021. Chiaramente il progetto provato come sempre in maniera teutonica dalla qui presente regista, molto ben consegnato, ma purtroppo interrotto per il Covid. Quindi fortunatamente Rai 5 era presente, abbiamo la documentazione televisiva che io ho riascoltato, e veramente mi ha dato molto orgoglio sia vedere che ascoltare quell'esecuzione, di cui quasi tutti i presenti esecutori facevano parte. Allora, in quell'occasione io ho chiesto a Irina perché non formiamo un trittico con l'aggiunta di Happy End, che è una partitura straordinaria, miracolosa e poco ascoltata, molto poco eseguita, ingiustamente. Come voi sapete che stiamo parlando di una vittima del mondo che ha convissuto con i giorni di Kurt Weill, cioè un uomo che è riuscito a fuggire nel 1933 dalla Germania per miracolo, rischiando proprio gli ultimi giorni della sua vita, e fortunatamente andando a Parigi, poi da Parigi in Inghilterra e da lì in America, si è salvato lui e l'Otelenia. Però perché dico questo? Perché fino alla fine, anche negli ultimi anni, prima della sua scomparsa nel 50, ha fatto grandi musical a Broadway, alcuni replicati centinaia di recite, e molti, la maggior parte, discussi e completamente non considerati dall'opinione. Ecco, tutto il suo teatro vive di una specie di così reputazione negativa, ingiustamente, perché credo che la causa parta da quello che io chiamo un compositore non categorizzabile. Non c'è una categoria di appartenenza a Kurt Weill. È esattamente quello che possiamo dire di George Gershwin, due giganti del Novecento che non appartengono a una categoria specifica. Adoperano un linguaggio neoclassico, un'orchestrazione magistrale sia l'uno che l'altro, però c'è il jazz, c'è la musica da ballo che è continuamente inserito in tutto questo. Ecco, quindi quello che io poi potrei andare avanti tanto, ma non voglio annoiare nessuno. Quello che secondo me è importante è che Irina è stata coraggiosa, come ha dimostrato allora, come ha dimostrato nella rondine che ha avuto un grandissimo impatto la stagione scorsa, è la terza volta che ci ritroviamo, però ha dovuto costruire una storia su Happy End seguendo l'edizione, l'ultima edizione a stampa della Weill Foundation che io ho ricevuto da New York, senza l'inserimento di parlato. Quindi circa 50 minuti di musica, e riuscire a costruire in questo, diciamo, percorso musicale tutto quello che può essere un pensiero registico molto forte. E questo è avvenuto, è quello di cui io chiedo adesso a Irina di parlare, e poi se vuoi io ogni tanto mi inserisco in quello che tu dici dal punto di vista musicale. Prego.
Così Riccardo Chailly, che dirigerà il trittico Weill alla Scala mercoledì, sentiamo Irina Bruck.
Italiano.
Noi, sì, io posso fare metà italiano.
Irina Bruck è cresciuta in Francia, è figlia di Peter Bruck e anche un po' britannica, però lavora molto in Italia. Eccola qua.
Al maestro per questo regalo di questi tre pezzi, perché noi condividiamo una passione chiaro per il matrimonio di questi due, le parole di Brecht e la musica di Weill. E per me on the affiche should just be Brecht Weill, perché veramente le tre opere sono la magia del tre viene dalla forza della parola e della bellezza e forza della musica, e le due insieme sono le cose che
racconto
l'unica magia di queste opere, perché le tre, la cosa per me che è molto commossante, importante come regista e come umana oggi in questo tempo, e la possibilità di raccontare delle cose politiche, umane, profondi, rivoluzionarie, ma disguised in una cosa tanto bella e tanto showbiz e fun, ma l'essenza è veramente le cose che si passano oggi e d'un'attualità incredibile e forte, e per me è molto interessante di avere la possibilità di raccontare qualche cosa di tanto importante, ma in un package di bellezza e di musica e di teatrale non evidente.
E allora, queste alcune delle riflessioni di Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro, sul rapporto fra su che cosa è stato Brecht e cosa è stato Kurt Weill per Milano e per il Piccolo e la Scala. Direttore Riccardo Chailly, che si è espresso di più sul senso di questo trittico, che ve lo ricordo è Die Sieben Todsünden, Magon, Songspiele, The Songs of Happy End, che debutteranno in nuova produzione alla Scala mercoledì, e Irina Bruck sulle sue sensazioni, insomma, mettere in scena questa musica e ragionare anche su come metterla in scena è evidentemente qualcosa che ci incuriosisce, ci interessa molto. Noi fra poco rimaniamo a Milano, ma cambiamo contesto e in particolare andremo alla Fabbrica del Vapore fra pochissimo. E a questo punto invece segnaliamo un'altra possibilità, che è quella di ascoltare un servizio di Tiziana Ricci. Come vi dicevo, siamo alla Fabbrica del Vapore, dove è in corso un festival importante che si chiama, che è la sua prima edizione, è il Festival Life, organizzato da Zona K, un spazio che conosciamo bene e che avrà due fasi, una adesso in maggio e una in giugno. In particolare Tiziana ci parla di una mostra che è inaugurato insieme con il festival, che è appunto allestita nella cattedrale della Fabbrica del Vapore, si tratta di una mostra sulla Palestina di due fotografi dell'agenzia Prospect. Dunque, ascoltiamo.
È un'agenzia di fotogiornalisti professionisti nata nel 2004 a Milano. Si occupa di news, di approfondimenti in ambito nazionale e internazionale. Il lavoro di Prospect si occupa da sempre di questioni sociopolitiche, con particolare attenzione alla resistenza dei popoli di fronte alla violazione dei diritti umani. Ora, nella cattedrale alla Fabbrica del Vapore c'è questa bella mostra, Cronache di un apartheid, ed è la mostra fotografica di Samuele Pellecchia e Pietro Masturzo, che raccontano gli ultimi 20 anni della Palestina occupata e permette così di capire tutto quello che è successo dopo.
Vuole raccontare i piccoli soprusi quotidiani, com'è faticoso vivere, com'è stato faticoso vivere in Palestina. Questo lavoro parte dal 2002 e arriva all'anno scorso praticamente, che è l'ultimo viaggio che ha fatto Pietro. E abbiamo raccontato tutte le situazioni quotidiane che vivono quotidianamente appunto i palestinesi, di piccoli soprusi, piccoli e grandi soprusi talvolta, perché volevamo raccontare, ovviamente quello che sta succedendo oggi a Gaza è talmente macroscopico ed è completamente chiuso a noi, come da un punto di vista di giornalisti occidentali, noi non possiamo andarci, quindi ci sono i validissimi fotografi e giornalisti palestinesi che continuano a raccontare questa storia e che vengono quotidianamente ammazzati, ricordiamoci che sono più di 200. Quindi noi in quella parte, non potendola raccontare, volevamo partire dalla frase di Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU rispetto alla questione palestinese, che dice che questo genocidio in atto ha delle radici più antiche e nasce dai soprusi quotidiani che i palestinesi
di anni hanno vissuto.
E noi, siccome noi ci siamo stati parecchie volte,
ne raccontiamo qualcuno,
certo,
di questi soprusi.
Pietro, raccontali tu.
Adesso poi le ascoltatrici e gli ascoltatori verranno a vedere, però sì, noi gli diamo un'anticipazione.
Assolutamente. Allora, la prima foto è qui, che di fronte a noi è un pastore palestinese che pascola sul suo gregge in mezzo a questa distesa di alberi di olivo
tagliati
proprio. E questo succedeva nella seconda intifada. Tagliavano gli alberi per, insomma, ragioni di sicurezza, per cui era meglio avere ovviamente il campo sgombero da eventuali...
Però, insomma, loro perdevano il raccolto.
Il campo sono palestinesi, gli alberi sono tagliati dall'esercito israeliano, quindi cosa che ovviamente, cioè, come sappiamo, continua a succedere. Sono, insomma, è una delle, appunto, degli eventi che succedono quasi quotidianamente in West Bank, i coloni in questo caso che tagliano gli alberi dei palestinesi. Qui è una scena tipica invece di Hebron, quando i soldati israeliani pattugliano le strade della città vecchia. Qui siamo nel 2013, se non sbaglio, ma Samuele potrebbe averla fotografata 10 anni prima, e se andiamo troviamo ancora queste scene qui. E pattugliano le strade, e questo è Hebron è divisa in settori, per cui, insomma, l'accesso dei palestinesi è regolato, insomma, da checkpoint, eccetera eccetera. Il sabato si svolge, quasi ogni sabato, ora non so esattamente in questo periodo se succede ancora, la passeggiata tra virgolette dei coloni israeliani nella città vecchia, quindi nella parte palestinese, causando una serie di, insomma, di disagi ai palestinesi, ai commercianti.
Rispetto a Hebron, abbiamo voluto mettere questa immagine che ha anche dei difetti tecnici, ma l'abbiamo voluta mettere perché questa invece è una foto del 2004 dove si vede questa rete che in pratica è sopra al mercato della Città Vecchia. Il mercato della Città Vecchia è palestinese, ma nei piani superiori vivono gli israeliani e questa rete, che vediamo a stento, riesce a contenere tutte le cose che dai piani superiori gli israeliani buttano verso
per spregio.
Sì, ma c'è di tutto, ci si trovavano i televisori vecchi, i frigoriferi, oltre a spesso le feci che venivano buttate dai piani superiori.
Quindi se uno passava lo prendeva anche in testa, sì, per dire.
Sì. Qui invece per esempio siamo a Betlemme, checkpoint 300, e questa qui è una scena che si può vedere ogni mattina dalle 4 del mattino. Sono lavoratori palestinesi con il permesso.
È una fila affollatissima.
Si radunano a partire dalle 4 del mattino per poter andare a lavorare.
Sembrano dei detenuti in fila, no?
Esattamente, invece semplicemente stanno andando a lavorare in Israele per ritornare la sera e il giorno dopo dalle 4 del mattino insomma ripetere esattamente la stessa cosa.
Questa è una scena, siamo nel 2004, qui siamo ad Abu Dissin, siamo di fianco a Gerusalemme Est. Un padre, questo è nel periodo nel quale stavano costruendo il muro, e Abu Dissin è un quartiere di praticamente di Gerusalemme Est. Questo padre sta calando suo figlio da una breccia nel muro che nel frattempo stanno costruendo, e lo cala verso gli altri figli che lo stanno aspettando, perché loro tutte le mattine facevano tendenzialmente questa strada, ma adesso man mano via via che stanno costruendo il muro in quel periodo, lui doveva far passare i bambini in questa maniera per riuscire ad andare verso la scuola, perché altrimenti avrebbero dovuto fare, come poi è successo una volta terminato il muro, avrebbero dovuto fare dei tragitti lunghissimi per fare quelli che prima quelli che erano 500-300 metri, sì, di strada. Questa è una delle scene.
Qui cosa succede?
Qui siamo invece a Gaza. Qui siamo a Gaza nel 2018 e durante la grande marcia del ritorno al confine tra Gaza e Israele, in cui i palestinesi rivendicavano il diritto al ritorno alle terre da cui erano stati espulsi nel 48. E
ma
questa
qui
in particolare è un funerale. È un funerale di un giornalista 24enne che stava documentando appunto la marcia del ritorno ed è stato centrato in pieno petto da un cecchino israeliano.
Vi abbiamo dato un saggio, no, di questa mostra, che vuole essere un racconto di tutto quello che ha preceduto anche il disastro di questi ultimi tempi, Samuel.
Sì, questa mostra abbiamo voluto provare a raccontare quello che succede prima, quello che è successo prima, quello che quotidianamente noi abbiamo provato a raccontare per tantissimi anni, spesso inascoltati, perché sembrava che queste piccole violenze quotidiane fossero nulla di che rispetto ai momenti dell'apice dello scontro che c'è stato in questi anni. Ma la verità è che se tutti i giorni tu vivi in quelle condizioni, come padre, come figlio, come donna, come malato, se tu tutti i giorni devi passare un checkpoint pensando che non sai se arriverai dall'altra parte, a che ora arriverai, il tuo lavoro, la tua cura, il tuo studio non vale nulla, e quindi loro hanno vissuto tutti questi anni in queste condizioni. Ovviamente adesso questa cosa si è acuita all'ennesima potenza.
Allora, era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra che ha inaugurato lo scorso 7 maggio alla Fabbrica del Vapore nell'ambito del nuovo festival Life, Theatre, Arts and Media, organizzato da Zona K e che si intitola Cronache di un apartheid, che è stato tra l'altro presentato appunto anche con un incontro organizzato da un'agenzia italiana di fotografi e fotografe che si chiama Prospect. La mostra è visitabile per tutta la durata della prima fase del festival, che ne avrà un'altra a giugno, cioè fino al 19 maggio nella cattedrale della Fabbrica del Vapore. Vi ricordiamo anche un altro appuntamento importante: Morte accidentale di un anarchico, di Dario Fo e Franca Rame, uno dei titoli più celebri e più rappresentati in tutto il mondo dei due artisti a cui siamo tutti molto molto legati. Ci sarà una anteprima il 14 di maggio alle 20:30 alla Camera del Lavoro di Milano, nella Sala di Vittorio in corso di Porta Vittoria. Ed è appunto un omaggio anche ai due artisti, ma anche alla memoria della strage di Piazza Fontana. Abbiamo la pubblicità e noi fra poco torniamo con la seconda parte di Cult. Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. E vi ricordiamo anche che quest'oggi alle 18:30 all'Atelier Carlo Colla e Figli di Via Montegani si terrà la presentazione di un libro dal titolo Sul filo, esercizi di pensiero materiale del filosofo Stefano Catucci, edito da Quodlibet. Adesso in realtà il nostro prossimo ospite, che tra l'altro è presente in questo libro con una intervista, sarà insieme con Stefano Catucci e Franco Citterio alla presentazione. Ma perché l'Atelier Carlo Colla e Figli è il luogo dove sarà presentato questo libro firmato dal filosofo Catucci? Tra l'altro con loro ci sarà anche Chiara Cappelletto, docente di estetica all'Università degli Studi di Milano, e poi ci sarà un intervento a sorpresa di altri ospiti, ma ce lo facciamo dire ancora una volta dal nostro prossimo ospite, che è proprio Piero Corbella. Franco Citterio è il direttore artistico dei Colla, Piero Corbella è l'organizzatore, e quindi adesso capiamo come mai questo libro, in base anche a quello che contiene e che racconta, sarà presentato all'Atelier Colla. Buongiorno Piero Corbella, bentornato.
Buongiorno, grazie, eccoci.
Allora, ovviamente si parla del filo. Il filo può essere inteso in tanti modi, no? Il filo conduttore, il fil rouge, il filo dei pensieri, eccetera. Per voi il filo è qualcosa di assolutamente vitale, no?
Il filo è qualcosa di vitale, di materiale, ma non solo materiale, anche per noi, così come per Stefano Catucci. Quando lui mi contattò alcuni mesi fa per appunto chiedermi di fare questa intervista legata a questo strumento che, così, diciamo che magari uno quando pensa a una marionetta, sì, ci sono anche i fili, va bene, le marionette a filo, però poi ti si rende conto che il filo è lo strumento essenziale affinché avvenga quella magia che è il movimento della marionetta sulla scena. Senza il filo, senza questo collegamento fra l'essere umano e l'oggetto, non ci sarebbe nulla. Stefano Catucci fa nel suo libro poi estende questo discorso, ovviamente il discorso del, come ha detto lei, il concetto immateriale del filo, il filo della memoria, i fili che collegano il cervello alle emozioni, a tutto quello che è la parte esterna alla realtà oggettiva, un filo che è fatto anche dai nervi, i nervi del marionettista, da cui poi si parte il movimento che si trasmette ai fili e si trasmette poi alla marionetta. Quindi devo dire che il concetto di filo è importantissimo. Cioè, ce ne siamo sempre resi conto anche noi, ma devo dire che
voi particolarmente.
Con questo libro di Catucci abbiamo avuto anche una visione molto più ampia di quello che è l'importanza di questo strumento. Uno strumento senza il quale, appunto, la marionetta non esisterebbe. Pochi mesi fa, no, forse l'anno scorso, avevamo anche partecipato a una trasmissione televisiva in cui si parlava proprio del nostro problema di non trovare più quel tipo di filo che noi abbiamo bisogno per muovere le marionette, un filo naturale che ha tante caratteristiche, che non viene più prodotto. Addirittura si paventava la chiusura della compagnia.
Mio Dio!
Del filo, ma non è così. Devo dire che fortunatamente non è così, non siamo a questi livelli. Però devo dire che ecco, il libro di Catucci ci ha fatto. Ci ha aperto molti orizzonti nuovi, mettiamola così.
Tra l'altro Catucci, insomma, che è un collega, insomma, che collabora al Manifesto, a Radio 3, è uno di quelli che con Michele Dell'Ungaro, per esempio, ha creato l'appuntamento dei concerti del Quirinale, ha scritto tanti libri sulla musica classica, ma anche su spazi e maschere, insomma, per cui ha un'antica passione, lo sappiamo per certo, anche e soprattutto per le marionette della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, e chi non ce l'ha, insomma, basta conoscerli. Sono rimasta colpita da questo fatto, che insomma l'essere umano dietro la marionetta in questo caso, o comunque anzi al di sopra della marionetta, nei ponti dove i marionettisti si muovono e utilizzano appunto questi fili, basta andare una volta a visitare i Colla, oppure andarli a trovare o vederli prima o dopo la rappresentazione, quando qualche volta si fanno vedere, per capire quanto il loro stesso movimento sia legato quasi da un cordone ombelicale alla marionetta, no? Alle marionette, anche perché ne muovete più di una alla volta talvolta, no?
Esatto. Sì, è un rapporto che però non è univoco, non è semplicemente la trasmissione da noi.
Una volontà vostra, ma hanno anche una loro volontà.
Esatto, le marionette reagiscono in modo diverso. Intanto le marionette ovviamente sono diverse l'una dall'altra, non ne abbiamo più di 3.000, anzi quasi 4.000, ma tutte sono realizzate a mano, tutte sono realizzate magari con snodi che possono essere anche solo diversi o un pesi anche leggermente diversi che ne condiziona il movimento, il tipo di costume che hanno addosso ne condiziona il movimento, quindi reagiscono in modo diverso, il marionettista cerca di trasmettere un movimento, deve fare i conti con la forza di gravità, perché noi tiriamo i fili, la forza di gravità la riporta giù i pezzi della marionetta, cioè noi dobbiamo lavorare con questo rapporto, dobbiamo lavorare su quello che è il centro di gravità della marionetta, un centro di gravità che per esempio rispetto alle marionette ottocentesche, le marionette ottocentesche si è spostata, le marionette ottocentesche erano collegate a quello che era il bilancino, il pugnetto si chiamava, da cui che il marionettista teneva in mano, da un filo di ferro di 3 o 4 mm ed era collegato alla testa,
sì.
Quindi il centro di gravità in quel momento era la testa. Quando i Colla adottarono il sistema Holden, si chiama, da un marionettista inglese, cioè col bilancino a croce da cui partono due fili d'acciaio collegati ai lati della testa e un terzo filo collegato alla schiena che creano un triangolo, diventa quella il nuovo centro di gravità della marionetta. Quindi e da lì poi parte tutto quello che è il movimento. Ci sono altri fili che sono collegati alle varie parti del corpo, per esempio alla coscia della gamba. Però per esempio il polpaccio si muove autonomamente, uno alza la coscia e il polpaccio si muove autonomo, non c'è un filo che è collegato al polpaccio, al piede della marionetta. Quindi il movimento di queste cose è dato dalla forza di gravità e ogni marionetta reagisce in modo diverso, quindi il marionettista a sua volta deve adattarsi a quello che è la marionetta, quindi un rapporto sempre precario. La marionetta spesso non fa quello che il marionettista vuole fargli fare, però è importante che poi comunque il pubblico possa apprezzare quello che vede, insomma, il palcoscenico.
Sempre affascinante parlare con i Colla non solo del loro lavoro, ma in questo caso avete capito, insomma, si ragiona anche su temi che ampliano il discorso, ma il discorso c'è sempre stato, insomma. Quello che dicevo, ci sarà l'intervento a sorpresa di altri ospiti che sono le vostre marionette, che alla fine diranno. Esatto. Faranno la loro, insomma, avranno qualcosa
come
da dire.
Come sempre.
Allora, ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 18.30 al vostro spazio, all'atelier Carlo Colla e figli di via Montegani 35, sul filo Esercizi di pensiero materiale di Stefano Catucci, edito da Quodlibet, con Piero Corbella, che ringraziamo, ci saranno Franco Citterio e Chiara Cappelletto. Grazie davvero per essere stati con noi anche stavolta. A presto.
Grazie, grazie a lei. Grazie,
a risentirci.
A presto. Allora, ci scrive Roberto, che ci ascolta: con 4.000 marionette occorre fare un casting prima di ogni spettacolo. Sì, è vero, però diciamo che ciascuna delle marionette appartiene a un allestimento, quelle del magazzino, che è un luogo magico, il magazzino dei Colla, il museo dei Colla, che è in parte all'ex spazio Ansaldo a base Milano e in parte nel loro atelier. Però non escludo che, dato che le marionette, come ci diceva Piero Corbella, hanno vita propria, certe marionette tentino di passare da uno spettacolo all'altro. Chi lo sa se mai è successo, glielo chiederemo la prossima volta. Ma adesso diamo il benvenuto a un'altra voce ben nota ai nostri ascoltatori, quella di Saul Beretta. Abbiamo già parlato di Monza Visionari edizione 2025, ci sono però alcuni appuntamenti importanti da segnalare. Saul, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, con questo bel sole che abbiamo portato con i notturni, eccoci che arriviamo al rush finale di Monza Visionaria, Ira con Giovanni Falzone questa sera, con Badria, Rasem e Roberto Holzer al Carrobiolo, la chiesa bellissima, la più antica di Monza. Ma oggi ti volevo dire che abbiamo un concerto speciale, speciale, specialissimissimissimissimo in arrivo, che invito i nostri ascoltatori a non perdersi gli ultimi biglietti che ci sono al Teatro Villoresi mercoledì, perché arriva il trio di Marco Meschida, che sarà protagonista insieme all'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano e dalla voce spaziale di Badria Rasen, che chi viene stasera si innamorerà perdutamente, non potrà far altro che voler venire mercoledì e dopo non troverà più biglietti perché sarà troppo tardi. Faremo Rhapsody and Blues, ovvero un grande gioco divertente, spero per tutti, che mescola George Gershwin, Dave Brubeck, il grande Dave Brubeck, e i grandissimi Queen sul concetto di rapsodia. Metteremo insieme con un unico grande tragitto alcuni grandi capolavori rispettivamente di Gershwin, Rhapsody in Blue, i Queen, Bohemian Rhapsody, ma anche alcuni celebri successi come Love of My Life, We Are the Champions. Ne faremo delle belle ira, veramente. E poi un grande pezzo di Dave Brubeck, che è il Blue Rondo alla turca, in una versione speciale che Tish Brubeck ci ha inviato, un arrangiamento del figlio di Dave Brubeck per orchestra, combo jazz, e che insomma vi faremo saltellare sulla sediola tutto il tempo. Mercoledì alle 21 al Teatro Villoresi, come ultimo concerto di Monza Visionaria, che finisce il giorno dopo il 15 con una conferenza sempre dedicata alla rapsodia, ma insomma questo è l'appuntamento forte che invito a non perdere in nessun modo.
Eh sì, insomma è anche una sfida per voi, quindi grazie, siamo contenti, sappiamo che insomma nonostante l'avverso meteo anche voi, ci siamo sentiti anche durante l'abbonaggio, esatto. Avete avuto le vostre soddisfazioni. Sì, sì.
Sì, tantissima gente è venuta, devo dire poi una grande felicità, c'erano tantissimi ragazzi. Giovani sono arrivati, abbiamo fatto un evento che ha coperto dagli 8 agli 88 tasti anni di vita, quindi anche i più âgé come me hanno ballato, i giovani fino all'1:30 devo dire, davanti nella cortile d'onore della Reggia, che è una cosa già speciale di poter ballare lì, e gli anzianotti invece hanno mollato prima, ma hanno popolato sia il Rosetto che il cortile d'onore che la Reggia, tantissime persone. La serata era fredda ma c'era la luna, quindi è magica.
Bene, allora un saluto a Monza Visionaria, che dunque si conclude con questi appuntamenti importanti, tra cui quello di mercoledì, particolarmente suggerito dal nostro Saul Beretta. Grazie, a risentirci e ancora buon lavoro. Ciao.
Buone visioni a tutti. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. E allora, noi adesso in realtà abbiamo un appuntamento che è quello nostro consueto del lunedì, che riprendiamo dopo la pausa per la nostra settimana di abbonaggio, e ancora grazie a tutti voi che ci avete partecipato numerosi.
Cari amici di Radio Popolare, questa settimana voglio parlarvi di un noir intenso dedicato al mondo dei tombaroli. Si intitola Bocca di strega e lo ha scritto Sasha Naspini e lo ha pubblicato dalle edizioni EO. È ambientato in Toscana nel 1972 in Val di Cornia, quell'estremo lembo meridionale della provincia di Livorno che si estende dalla Maremma livornese a quella grossetana, a due passi dalla foce del fiume Cornia. Uno dei punti chiave del grande contrabbando di reperti archeologici etruschi fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una terra dove i contadini, arando i campi, hanno trovato per anni monili, anfore, ciotole, gioielli di rara bellezza. Per molti anni non ne hanno saputo il valore, non comprendevano la civiltà degli etruschi, avevano persino paura del loro mondo cimiteriale. Ma da quando hanno scoperto che il mondo dell'arte internazionale era avido di quei reperti, i traffici sono nati. Guido Sacchetti, detto il Bardo, è da anni il miglior tombarolo della zona. Sa scavare, trovare la merce e sa anche come piazzarla. È un uomo generoso, duro, deciso, rispettato. Durante la resistenza si era rifugiato nei boschi e nelle necropoli per sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Conosce benissimo il territorio, sopra e sotto. E negli anni si favoleggia che abbia accumulato reperti in un grande deposito segreto, arricchendosi, ma anche distribuendo la ricchezza alla gente di Baratti e Populonia. Ma lui non ama la violenza, né un uomo troppo avido, ma c'è qualcuno che comincia a invidiare la sua posizione, che vorrebbe gestire i suoi traffici. Quando scomparirà in mare e il suo corpo non verrà ritrovato, inizieranno a girare strane leggende. E la gestione del suo ristorante, la Conchiglia, e di tutti gli affari passeranno a suo figlio Veleno, e la situazione poco alla volta precipiterà. Scritto con ritmo e ironia, Bocca di strega di Sascha Naspini, è un romanzo ambientato in un contesto originale e che ci racconta singolari regole del crimine. Un romanzo che è una trappola diabolica per i lettori, così come quella che dà il titolo alla storia. Perché dovete sapere che la bocca di strega ha chiodi capaci di infliggere dolore a chiunque.
E allora grazie a Luca Crovi per un'altra puntata del suo Giallo Crovi, lo ricordo sempre che si chiama così anche per un omaggio al nostro Carlo Oliva, che per tanti anni ha tenuto una analoga rubrica dal titolo Giallo Oliva. E dunque siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata di Cult di quest'oggi. Vi ricordo un altro incontro oggi alle 18.30. Davide Ferrario presenterà il suo libro L'Isola della Felicità alla libreria Cento Fiori di Milano con Giovanni Storti, libro edito da Feltrinelli, e quindi sarà certamente un incontro molto partecipato, oltre al fatto che alla libreria Cento Fiori andiamo sempre molto volentieri. Vi ricordo un altro appuntamento importante che si svolgerà a giugno.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno. 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
E allora sì, i referendum la necessità di andare a votare, anche alla luce di certe brutte dichiarazioni recenti di cui molti di voi già sanno. Io vi do appuntamento a domani alle 11.30, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare, grazie ancora per il sostegno che ci avete dato per tutta la scorsa settimana. Vi ricordo che a Radio Popolare si può anche destinare il proprio 5 per 1000, lo abbiamo ricordato durante l'abbonaggio, dato che è periodo di dichiarazioni dei redditi, è una delle maniere con cui da, in questo caso da pochi anni, non come l'abbonamento, si può sottoscrivere un sostegno per Radio Popolare. Dunque grazie in anticipo e a posteriori per chi l'ha già fatto. Vi lascio con Jonas Policewoman con questo brano che è Long for Ruin. A risentirci presto. It's clear to me. We got the mind.